Facciamo questa preghiera, che è una preghiera di partenza e di arrivo, perché siamo partiti, siamo arrivati e stiamo per ripartire. È stato un giorno solo. Questo è un momento un po' che sigilla, come una cerniera, è un cofanetto. Lo portiamo, la grazia l'ha fatta Maria e l'ha fatta il Signore. Sappiamo che la grazia c'è stata. Non c'è stata?
Sì, c'è stata.
La grazia c'è stata. Non vogliamo nemmeno sapere adesso quale, e vogliamo dire solo grazie, lode e onore a te. Grazie Signore Gesù. E quindi quelle energie che il Signore è così, quelle che un po' abbiamo perso per strada, adesso le riprendiamo per ripartire di nuovo, va bene? Le riprendiamo cantando e lodando a Dio, lodando Dio con la fede che ci ha dato il Signore, che ci ha rinforzato, ci ha affrancato anche Maria. Tutti insieme, guardate che eravate proprio belli, eh? Perché ognuno si è lasciato guardare da Maria. E siete tutti più belli, tutti. Perché ognuno ha visto quegli occhi di Maria che si appoggiavano, si fermavano dentro di sé. E allora non è vero che siamo persi, e allora non è vero che la nostra vita è finita, e allora non è vero che noi abbiamo fallito e basta. Non è vero. E se anche abbiamo fallito nella vita, e se anche ci siamo sbagliati, e se anche abbiamo fatto del male, e se anche siamo persone che in alcuni momenti della vita non si potevano guardare per quello che combinavano, Dio ti ama così. Dio ti ama infinitamente. Se oggi tu gli dici: anch'io ti amo Signore, ma guarda come sono conciato, Dio ti ama ancora di più, perché Dio non misura le cose come le misuri tu. Dio è contento che i figli tornano a casa. Dio è contento, il suo sguardo ci rallegra il cuore. Dio ci ama veramente. E se io che sono cattivo so amare un pochettino, quanto di più non ci amerà il Padre nostro che è nei cieli? Quanto di più? Allora, se Dio ci ama così tanto, bisogna proprio ringraziarlo. Ed è meraviglioso, appunto, no? Che questo pellegrinaggio è stato rapido, però era come se venivamo come tante comete, tante cose, venivamo da tante parti, no? E ci siamo incrociati sotto quello sguardo. Io ci ho lasciato il cuore, anche in un secondo solo. Perché sono sicuro, guardate, sono sicuro che lei farà cose meravigliose. Io sono venuto qui 2 anni e mezzo fa, prima di andare a Milano, perché ero un po' così, ero un po' stordito, un po' smarrito. Mi trovavo bene prima nelle Marche. Ho detto: adesso vado a Milano, sono passato per il santuario, stavo con un po' di amici. Adesso ci ho ripensato oggi e ho pregato. Sapete quando andate in chiesa tante volte, pure nel gruppo di preghiera, ci andate però siete un po' svogliati, no svogliati, però ma andiamo a fare sta preghiera, andiamo a lodare il Signore, non ci voglio, cioè, no, io ci avevo voglia, però ho detto andiamo, funziona, andiamo dalla Madonna di San Luca. E io non avrei mai immaginato di tornarci dopo 2 anni e mezzo anche con tutti voi, perché per me adesso è proprio chiarissimo che è stato un dono suo, anche l'apostolato, anche la preghiera che abbiamo potuto fare, no? Che abbiamo potuto fare tutti insieme a Milano, nelle Marche, è proprio un dono di Maria ed è nato, penso, proprio attraverso anche il sacrificio. Vi fa paura questa parola? Attraverso il sacrificio, cioè uno lascia alcune cose, le lascia per Dio, cioè le lascia alcune cose, è un sacrificio, però si fida di quella parola, si fida e si tuffa nel cuore di Dio. Non sa dove lo porta il Signore, ma io sono sicuro che Maria e Gesù si sono fatti una risata quando io ho fatto quella preghiera 2 anni e mezzo fa. Hanno detto: guardalo un po', questo ritorna qui fra 2 anni e mezzo, ritornerà qui. E così è stato, e loro lo sapevano. E quindi il Signore sa perfettamente quello che vi accadrà da qui a 2 anni e mezzo, e sarà una cosa bella, sarà una cosa grande, sarà una promessa realizzata per ciascuno di voi, sarà una promessa realizzata, perché Dio è fedele, perché la Madonna è fedele. E allora diciamogli grazie proprio con tutto il cuore.
Thank you.
dolce eterna, gloria a te. Vorrei presentarci tutti davanti a Dio. Vorrei che ci presentassimo tutti per dirgli grazie. Il nostro volto riflette il suo volto. Nel nostro volto c'è qualcosa di Dio. E diciamo il nostro nome, tutti. Massimo. Ancora, Massimo. Ancora, Massimo. Eccoci qua, Signore. Siamo figli tuoi. Portiamo nel nostro cuore la dolcezza del tuo amore. Torniamo a casa con la gioia nel cuore. E se in questo momento c'è ancora qualcuno che ha un po' di tristezza o si sente fuori luogo, chiediamo a te, Signore, proprio di prenderlo in braccio e di rasserenargli il cuore. Grazie Padre. Grazie Padre per questo pellegrinaggio. Grazie perché un po' di più mi sono potuto conoscere. Grazie perché ho capito qualcosina in più della mia vita. E grazie perché vedere il cammino di tanti altri fratelli mi dà una forza immensa. Grazie per il dono della fede. Grazie per quello che hai fatto per noi. Grazie per lo sguardo di Maria, pieno di pace. Lode e onore a te. Lode e onore a te.
Oh.
bambini. Continuate a arpeggiare. Come bambini proprio. Perché allo sguardo di quella madre cadono tutti gli artifici umani, le congetture umane. E allora vorremmo tornare un po' tutti a quel clima spirituale dove ci sentiamo presi per mano, dove ci sentiamo curati, sostenuti. Vorremmo tutti tornare bambini. Lo Spirito prega dentro di noi, ci ha detto il Signore, con gemiti inesprimibili, prega sempre. Guardate, è bellissimo, lo Spirito prega sempre, è bellissimo. Io non so se ci credete, ma lo Spirito prega sempre, perché è lo Spirito di Dio. E Dio è sempre all'opera, Dio opera sempre, lo Spirito prega sempre. Prega quando sei stanco, quando non sei stanco. È qualcosa che grida dentro di noi, è un gemito, è una parola, a volte è un sussurro, ma prega sempre. Prega sempre. E noi siamo dentro questo grande fiume che è la preghiera di Gesù. È la preghiera di Gesù. Siamo dentro questo grande fiume. E questo grande fiume ci fa pregare sempre anche a noi. È proprio come un fiume. È una preghiera costante, intercessione, costante. Perché Gesù prega continuamente il Padre e lo prega per me e lo prega per voi. Quello che noi non vediamo è infinitamente più grande di quello che vediamo. E quello che vediamo qualche volta ci serve per capire quello che non vediamo. Ma quella preghiera che c'è sotto di noi, dentro di noi, è infinitamente più potente. È un fuoco che nessuno può spegnere. Le porte degli inferi non prevarranno. Per quale motivo non prevarranno? Perché c'è la potenza di Dio, c'è la passione di Dio onnipotente, misericordioso, c'è l'amore di Dio. Che quando preghi tu qui, è come se si aprisse un piccolo pertugio, una fessura, entra l'eternità. E soffia dentro di te, soffia dentro di noi l'eternità. E l'eternità, la preghiera nasce dall'eternità, nasce qui dentro. Non è la preghiera, sì, è preghiera che ho imparato al catechismo, è quella preghiera Padre nostro, Ave Maria. Ma poi l'anima della preghiera è l'eternità, l'anima della preghiera è il paradiso, l'anima della preghiera è l'eternità, l'anima della preghiera è lo Spirito Santo, la natura della preghiera è lo Spirito di Dio che prega sempre, prega sempre, prega sempre. Intercede per noi sempre, prega sempre. E chi è un uomo di preghiera? Un uomo che non fa più niente. Un uomo di preghiera è un uomo che di suo non fa più niente. Un uomo che prega, un uomo che di suo non ci mette più nulla. Un uomo che prega è un uomo che si è lasciato espropriare da tutto. Un uomo che prega non è un uomo che è andato nelle migliori università per imparare a pregare. Un uomo che prega è un uomo che la vita ha triturato, che la vita ha macinato, la vita ha torchiato. Un uomo che prega è un uomo che è stato schiacciato, non è più nessuno, ha perso tutto. Un uomo che prega è un uomo che perde tutto, è una donna che perde tutto, è il contrario di quello che pensiamo. La preghiera nasce quando tu non ci sei più, quando viene Dio, quando vince Dio, quando vince Dio, quando vince Dio, allora comincia la preghiera. Quando tu non sai più pregare, incomincia la preghiera. Quando tu non sai più che dire davanti a Dio, inizia la preghiera. Quando tu ti senti una pezza, inizia la preghiera vera. Quando tu non sai più balbettare niente, inizia la preghiera vera. Perché quando tu non ci puoi mettere più niente di tuo, arriva il Signore. Io ti lodo, Signore, e ti benedico. Perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici e le hai nascoste agli intelligenti, ai superbi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te. Serve per riposarsi e per essere meno stanchi, quindi continuiamo a cantare. piano piano saremo meno stanchi di come siamo entrati. Cantiamo. Perché il Signore scende, quindi scendono le sue benedizioni e il nostro cuore ritorna alla casa, ritorna a casa, sta bene a casa, no? Non c'è bisogno di andare in palestra, fra poco ci riposiamo. Lasciamo che il Signore ci benedica e quindi anche i muscoli stanno meglio, anche i muscoli con la lode, i muscoli stanno meglio perché trovano l'habitat. Siamo fatti per Dio, siamo fatti per cantare, siamo fatti per dire alleluia, alleluia, lodate Dio. Siamo fatti perché il nostro volto è fatto già a immagine di Dio, dobbiamo cantare, dobbiamo ringraziare il Signore. E perché poi oggi ci ha guardato la Madonna, quindi abbiamo ancora il segno del paradiso su di noi. La lode fa bene proprio ai muscoli, alle gambe, all'anche, fa bene tutto la lode, fa bene tutto. La lode di Dio, la lode dei santi, degli angeli, fa proprio bene, è una terapia grandissima, è una terapia lodare Dio, fa proprio bene fisicamente e penso che può sciogliere anche il male, può sciogliere anche quel male che si forma nel nostro corpo, ma certo che lo può sciogliere. Perché il male spesso si forma per il contrario della lode, si forma per l'invidia, per la gelosia, per l'odio, per la chiusura, per l'ignoranza. La lode scioglie, apre, il nostro cuore si riposa, perché il paradiso viene dentro di noi, perché torniamo a casa, no? E c'è qualcuno che canta in mezzo a noi che non sappiamo, sono gli angeli e sono i santi, sono quelli che ci hanno preceduto, che dicono... Dio esiste, Dio c'è, Dio è potente, coraggio fratelli miei, sono i nostri santi, i nostri patroni che stanno qui. Che stanno qui, grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Sono due paroline che leggiamo dal Vangelo di Giovanni. Quando il Signore se ne stava per andare, ha fatto un testamento. Chi era il notaio di Gesù? Domanda. Chi è il notaio di Gesù? Il notaio di Gesù? No, 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 non ci siamo? Chi è il notaio di Gesù? A cosa serve il notaio? A dire amen. Si è fatto veramente così. Chi è il notaio di Gesù? È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo perché lui vi dirà tutte le cose, no? Che sono state. È la verità. È la verità, è lo Spirito Santo, è il notaio. E se è il notaio, se Gesù ha lasciato l'eredità dal notaio, lo Spirito Santo cosa ci ha lasciato? L'eredità. Noi abbiamo l'eredità di Dio. Siamo eredi. Il notaio, lo Spirito Santo, ci ha lasciato l'eredità. Siamo gli eredi. Siamo gli eredi. E per questo il nostro, la caparra di questa, lo spirito è anche la caparra, perché donandoci se stesso Gesù nello spirito già ci ha fatto vivere un po' nel cielo, già viviamo nel cielo, qualcosa di noi, la primizia vive già lì con il notaio vive dentro di noi, il notaio ci ricorda tutto, ci ricorda che c'è un'eredità, che noi siamo questa eredità, lo Spirito Santo. E lui ha lasciato nello Spirito, ci ha lasciato alcune parole che per noi sono fondamentali, no? Prima della passione, proprio perché sapeva che dopo la passione molti di quelli che lo seguivano si sarebbero poi scandalizzati, che è normale scandalizzarsi, mica una cosa tanto strana, impaurirsi, avere paura. E le parole sono così: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice? Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. Io me ne vado al Padre, dicevano perciò. Che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. In verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliere la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. E così entriamo anche noi un po' già nella Pasqua del Signore. Ma il Padre ci ama perché noi abbiamo amato il Figlio. Il Padre ci ama immensamente, non solo perché siamo figli, ma perché abbiamo amato il Figlio. E se l'amore di Maria ci fa sciogliere, che cos'è l'amore del Padre? Che cosa può essere l'amore del Padre? È il Padre che ci ama così tanto perché noi abbiamo amato il Figlio. E Gesù ci dice anche di chiedere nel suo nome, nel nome di Gesù, di imparare di nuovo a chiedere nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù questo Padre ci dà tutto. Il nome di Gesù è un habitat, un universo, è la nostra figliolanza, è tutto. Il Padre nel nome di Gesù ci dà tutto. Ci dà ogni cosa. Al punto tale che non dobbiamo chiedere più nulla. Perché chi è che chiede? Chiede Gesù stesso, chiede lo Spirito. Non dobbiamo più chiedere nulla nel nome di Gesù. Se preghiamo nel nome di Gesù, se facciamo ogni cosa nel nome di Gesù, se in ogni cosa lodiamo Dio nel nome di Gesù, non devi chiedere più nulla perché è Gesù, perché Gesù è il Figlio del Padre e perché tra il Padre e il Figlio c'è uno scambio d'amore eterno. E se tu vivi nel nome di Gesù, è Gesù che prega in te, è lo Spirito che prega dentro di te, è Gesù che già vive dentro di te. E quando lo Spirito vive dentro di noi, lo Spirito di Gesù vive dentro di noi, la preghiera diventa, non è più la preghiera che tu fai in qualche momento della giornata, certo, è quella preghiera lì, ma è quella preghiera lì che è diventata la preghiera eterna, che è diventata la preghiera di Gesù. Finora non avete chiesto niente nel mio nome, che significa questa cosa qui? Gesù ci lascia questa preghiera adesso, no? Lui va al Padre e ci dice di pregare nel suo nome. Questo è il tempo della Chiesa. Noi dobbiamo pregare nel suo nome. E pregare nel suo nome significa far vivere Lui dentro di me. Grazie allo Spirito Santo, che prega dentro di me con gemiti inesprimibili. Suscita dentro di me il volere e l'operare. Suscita il volere e l'operare. Devo imparare a discernere, perché lo Spirito che suscita dentro di me, quando io guardo il Padre, è lo Spirito di Gesù che suscita dentro di me. Questo è un punto tanto delicato, il Papa ci torna spesso nel discernimento, no? Affinché il popolo cristiano riesca a fare discernimento, quello che vuole Dio, quello che vuole Dio. E per far questo bisogna che tu preghi, che tu vivi nello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Ed è proprio nello Spirito Santo che puoi vivere le prove della vita. E c'è bella questa, è bella questa immagine della donna quando partorisce nel dolore, chiaro. Un po' è la vita dei cristiani, è la mia vita, è la vostra vita, il vostro pellegrinaggio in questo mondo, Gesù ce l'ha detto, no? In questo momento siamo nel dolore perché la fede è come se partorisce qualcosa, il cammino della nostra fede, noi siamo come se stesse per nascere qualcosa, nasce l'uomo nuovo. La donna quando partorisce è afflitta, è nel dolore, ma quando ha dato alla luce il bambino non ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo.
Così dice, anche voi adesso vi lascio nel dolore perché io vado via. Gesù se ne va. E quindi dicevo, pensate un po', 3 anni insieme con lui, una persona così bella, pensavo di toccare il cielo con un dito, no? Caspita, è stato proprio bello stare con Gesù. Miracoli, guarigioni, una parola, una sapienza, un'autorevolezza. Io adesso me ne vado. Siete un po' afflitti. Un po' tante volte così anche, certo, capita un po' a tutti noi che qualche volta abbiamo un po' di nostalgia, oppure dici, mannaggia, come stavo bene 3 anni fa. Come era bello, no, quella cosa. Poi, tante volte nella vita noi viviamo queste cose qui spiritualmente, no? Però queste parole di Gesù, secondo me, sono proprio belle, perché ci dicono che sta crescendo dentro di noi l'uomo nuovo, e non bisogna scoraggiarsi, stiamo crescendo anche noi. L'eredità è già a nostra disposizione, ma non è ancora completamente. Quello che c'è dentro di noi sta crescendo, e noi siamo persone che nascono continuamente. E l'ultimo gesto, l'ultimo atto della nascita sarà la morte. Lì nasceremo completamente. Perciò il travaglio durerà fino alla morte. Perché dobbiamo diventare quello per cui siamo nati, che già lo siamo, e infatti ci abbiamo dentro questa inquietudine santa, però facciamo fatica, no? Allora è un travaglio. E Gesù ci dice, ma io vi lascio lo Spirito Santo, io vi lascio l'amore, e in questo amore voi potete chiedere tutto, nel mio nome potete chiedere tutto. Ma guardate che bellissimo. Ma perché adesso a questo punto che vuoi chiedere al Signore? Io non so più che chiede al Signore. Che vuoi chiedere al Signore quando ami? A uno che sta così, che vuoi chiedere al Signore? Insegnami ad amare. Che cosa volete chiedere al Signore? Che non ci abbia già dato, no? Nella persona del Figlio. Quando tornerò non chiederete più nulla, no? Ha detto, dove è qui? Allora non mi domanderete nulla. Allora non mi domanderete più nulla. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me. Perché voi avete amato me. Anche questa non è una cosa già da poco, eh? Perché voi avete amato me. Ogni cosa che avete fatto, queste cose, al più piccolo di uno dei miei fratelli, le avete fatto a me. Ogni volta che avete dato da bere, avete soccorso un ammalato, siete andati in carcere a trovare un carcerato, l'avete fatto a me. E se voi avete amato me, il Padre vi ama. Il Padre vi ama. Il Padre vi ama. Perché avete amato me? Allora questo nome di Gesù, questo nome di Gesù è dentro di noi, ci chiamiamo cristiani, no? E lui ha lasciato lo Spirito vivo dentro di noi. Ha lasciato questo Spirito e ha lasciato questa promessa di gioia piena. Qualcuno la sente di più, qualcuno la sente di meno. Però, scusatemi, chi la sente di meno questa gioia? Non la sente di meno forse perché già la sente? Che significa sentire di meno la gioia? Che significa volere più gioia? Ditelo. Significa che qualcosa vi brucia dentro, no? Anche una mancanza vi brucia. Certe volte uno dice, ma vorrei tanto, mi è mancata una persona nella vita. Però lo dici con tanto amore, come fai a dirlo con questo amore? L'hai sentito la gioia? In qualche maniera l'hai sentita. Questa pienezza d'amore, no? E Signore, io voglio che la vostra gioia sia piena, piena. Vi sembra a voi che il Signore possa averci fatto questa promessa solamente per il periodo che va dopo la nostra morte? Certo che la gioia piena, definitiva, stabile sarà dopo la morte, ma pensate che nella Chiesa questa promessa non sia già operante? Il notaio ha certificato e certifica in questo momento che io sono l'erede. Io sono l'erede. Guardate che è una bella cosa, pensate di essere erede. Avete in eredità il paradiso. La grazia, l'amore, la gioia piena, in eredità, il regno di Dio, tutto, tutta la bellezza, tutto l'amore che si può immaginare. Sì, dici, io l'amore l'ho conosciuto perché ho avuto una bella famiglia, ho amato quest'uomo, questa donna, ma forse ancora di più, anzi di più. Tu hai cominciato ad amare questa donna, quest'uomo, perché dovevi capire che cos'era l'amore di Dio. Allora Dio ti ha insegnato ad amare incontrando una persona, incontrando un uomo, incontrando una donna, incontrando un sacerdote, incontrando Dio, chiunque. Hai cominciato ad amare così. Però sono semplicemente l'eredità è ancora di più. Noi siamo eredi di Dio. Guardate, c'è da tremare, perché è proprio grande. Siamo eredi di Dio. Siamo eredi nel Figlio. L'eredità del Figlio è nostra. Se voi amate il Figlio, il Padre vi ama e vi lascia l'eredità. Se voi amate il Figlio, il Padre vi ama e vi lascia l'eredità. Il Padre vi ama e vi lascia l'eredità. Quali sono i beni del Padre? Il mondo. Il mondo. Le ricchezze dei popoli, il cielo, la terra, l'aria, l'acqua. Il mondo. E pensate, no, allora come la tentazione, che cos'è il peccato, la tentazione? Qual è l'opera contraria a questa del Padre? È l'opera del maligno. Perché subito con uno sguardo cieco e invidioso ha detto a Eva e ad Adamo, non è vero che il Padre vi ama. Se vi amasse, vi darebbe da mangiare tutto. Perché non vi fa mangiare niente? Bugia. Tutta la storia della tentazione, del peccato, è partita da questa prima bugia che ci dice che il Padre non ci ama, il demonio non vuole che noi crediamo a questo. E infatti voi, con un colpo d'occhio, guardatevi attorno certe volte, nelle città, dappertutto, guardate come lavorano, come lavoriamo noi uomini, come viviamo, e sempre proprio che viviamo come figli senza padre, senza madre. A volte siamo così affannati che lasciamo l'immagine di persone che non hanno più i genitori, che sono gettati nel mondo, che devono accaparrarsi un po' di beni. Per qualcuno i beni saranno un impero economico, per qualcuno un affetto, per qualcuno un po' una vita un po' meno grande, un po' meno. Viviamo come se il paradiso lo dobbiamo costruire noi già. È proprio il contrario. Ma guardate, è proprio il contrario. Dio ci ha lasciato già l'eredità. Ed è tutto questo mondo qui. Ed è tutto il bene che hai tu, perché se io amo il Figlio e tu lo ami, il bene tuo è mio e viceversa. E non dobbiamo più difenderci, non dobbiamo alzare i muri, perché le mie ricchezze sono di tutti e viceversa. Allora la verità significa, se tu cominci a vivere così, il paradiso è già qui. È già qui. perché tu questo Padre lo senti guardando i fratelli e le sorelle, perché guardi nel volto dei fratelli e sorelle il volto del Padre, riconosci la discendenza regale di tuo fratello e di tua sorella, e allora il mondo è tuo, perché tu possa goderne. Invidia, gelosia, odio, ignoranza, è il fumo del maligno sui nostri occhi. Anche tutta questa paura che gli altri ci tolgono chissà che cosa, da dove nasce? Che cosa è tuo? Chi ti può togliere questa discendenza? E allora se nel mio cuore quella parolina del maligno prende forza, non vi dico che cosa succede perché già lo sapete. Vivi male, sei rancoroso, hai paura che tutti ti possano fare del male. Ma se vince la parola di Dio, in Gesù Cristo tu puoi perdonare, tu puoi riconciliarti, tu puoi donare benedizioni al posto delle maledizioni. Tu puoi benedire. E il paradiso allora diventa qualcosa che si crea in mezzo a noi anche. La Chiesa già ha un po' di paradiso in questa terra qui, no? Amarsi così già è un po' di paradiso. Allora, chiediamo così e preghiamo con questa certezza che il Signore ci ha detto all'improvviso, cioè la nostra tristezza sarà cambiata in gioia, è vero, perché lo Spirito Santo lo fa così. Non a causa, lo Spirito Santo si muove e ci muove e ci fa crescere e ci fa amare. Quindi questa gioia arriva anche senza che noi facciamo niente. E se tutti insieme preghiamo per questa gioia, per questa comunione, io sono sicuro che la sentiremo, perché è un dono di Dio, perché in realtà attorno a noi c'è molto più amore di quanto pensiamo, perché i santi, perché il regno di Dio è più grande del male. Il male fa subito rumore, lo vedi subito e ti spaventa tanto, ma sapete, tutta la forza sta lì, è una menzogna. Il male usa la tecnica della pubblicità, del debole. Mette dei manifesti grossissimi dentro la tua anima, affigge dei manifesti dove ci scrive il male. Dio non esiste, ti sei illuso, hai fallito, sei perfettamente uno sciocco a credere. Usa la tecnica della pubblicità. Tutti i giorni ti mette un manifesto dentro l'anima, perché tu guardi solo quello e ti dimentichi invece tutto il resto. Però Dio non lo permette, la Madonna non lo permette, quindi andiamo a casa con tanta gioia. Con tanta gioia, perché l'amore è più grande. E perché noi siamo stati testimoni di questo. E perché racconteremo anche quando saremo più grandi, ai più piccoli, che Dio è amore, che Dio è fedeltà. Viviamo dentro un mistero grande di amore, lo stiamo percependo, però l'amore può crescere sempre di più e l'amore si incendia sempre di più. Una fiamma incendia sempre di più altre fiamme. Grazie Signore Gesù, grazie per questo incontro, lode e onore a te, grazie. Ci lasciamo con queste parole: Gesù va incontro al Padre, anche noi lo seguiamo, andiamo nella passione anche noi, ma sappiamo che chi muore con Cristo risorge con Cristo. Questa è la nostra gioia, veramente, la ricchezza più grande. E ci possiamo lasciare con tanta gioia così, perché sappiamo che tanto siamo raccolti tutti da questo Papà che ci ama perché amiamo Gesù. L'eredità è già iniziata. L'eredità è il vostro volto, il vostro sorriso, è la gioia di stare insieme. L'eredità è già noi. È già fruibile. Amen.
grazie Gesù perché ci hai messo nel cuore queste parole, perché ci hai detto che il Padre ci ama, e grazie perché ci hai insegnato dopo tante cadute, e non ti stancare mai a farlo ancora, ci hai insegnato a seguirti, perché non sappiamo dove andare, Signore, perché altre parole non ci soddisfano e perché altri maestri, Signore, ci hanno deluso. E noi tutti insieme oggi, piccoli e grandi, vogliamo dirti, vogliamo seguirti di nuovo, Signore. Da chi andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Da chi andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Da chi andiamo, Signore?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Signore, vogliamo dirti allora che noi ricominciamo da te, ricominciamo, ti seguiamo in questa Pasqua della tua passione, morte e resurrezione. In questo passaggio vitale entreremo tutti con te e sappiamo che ognuno darà quello che ha, ma tu prenderai tutto come sempre. Ti seguiremo, ci addormenteremo un pochettino, forse avremo paura. Non ti stancare, Signore. Aiutaci a passare dentro quel passaggio, quella strada della vita, quella croce che portiamo. Aiutaci, Signore, a non lasciare questa croce. Aiutaci a sentire che è proprio mia questa croce, che proprio è mia dall'eternità, è la mia pelle attaccata a me. Aiutami, Signore, a non ribellarmi, a non buttarla via. Aiutami a prenderla e a dirti grazie. Aiutami a dire con te, Signore, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Sì, Signore, aiutaci a dire così, sempre. E allora ti seguiremo, perché non sappiamo più vivere senza di te, perché hai lasciato nel nostro cuore qualcosa che risplende nel volto dei nostri fratelli, ma sei sempre tu che manchi, Signore, ci manchi. Perché tu ci hai messo l'amore nel cuore, ci manchi, Signore, ci manchi, perché hai messo l'amore nel nostro cuore, perché questo amore è fatto per essere pieno, è fatto per essere pieno. Queste parole che ci hai detto oggi, Gesù, ci danno tanta gioia. Tu vuoi che la nostra gioia sia piena, che sia piena, non che stiamo semplicemente un po' bene, che sia piena, piena. Ti si apre il cuore dalla gioia, ti si spacca il cuore dalla gioia, che sia pieno. Il mio cuore, Signore, sente questo, che si può amare così. E qualche volta, Signore, sento mille voci attorno a me che mi dicono: no, illuso, incredulo, non credere a questo. Signore, per noi non è sempre facile. Signore, prendici per mano. Metti nel nostro cuore una misura di questa gioia ancora più grande, ancora più piena. Donaci lo Spirito Santo. Perché anche se siamo qua giù, il nostro cuore già sia presso di te. Perché se anche stiamo qui, in questo parto della nostra vita, però sentiamo che le primizie del nostro spirito sono già presso di te, nel cielo, in paradiso. Allora, Signore, non ti dico che sarà facile, ma anche noi ti seguiremo fino alla morte. Ti seguiremo fino alla morte. Perché la morte, Signore, non ci appartiene. La morte è tua. E tu l'hai presa, la morte, la mia morte, e l'hai bagnata di vita. L'hai fatta trasudare di vita, hai tolto il veleno del maligno da questa morte, e questa morte mi diventerà un passaggio lieto, mi diventerà la strada che mi porta alla vita. E noi ti ringraziamo, Signore, perché vogliamo passare anche noi dove sei passato tu. Signore, vogliamo passare anche noi dove sei passato tu e non fuggire più. Vogliamo passare dentro la strada della vita, vogliamo passare dentro questa morte con te, Signore, dove sei passato tu. E grazie, Signore, per lo Spirito che ci fa sentire dove tu sei vivo. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Grazie, donaci lo Spirito in abbondanza, perché questa Pasqua sia la nostra Pasqua, sia piena di vita, sia piena di gioia, perché noi non siamo più tristi, smarriti, ma perché il nostro cuore nasca a vita nuova, una vita nuova nello Spirito Santo, una vita che nasce dall'alto, Signore. Lode e onore a te. Amen. 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 Alleluia.
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te. Quella che vedi è la strada che noi traccerà. Quello che senti,
tutti quanti, no? Possiamo dire veramente che quello sguardo di Maria ci ha ricordato che siamo figli. È la sintesi del pellegrinaggio, ci ha ricordato che siamo figli, ci ha detto: ma tu sei figlio, cosa ti ha detto a te, che sei tanto cara, tanto caro a lui, a lei. Quindi questa eredità è la gioia che ci portiamo a casa. Diciamo insieme salve Regina.
Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Evviva!